Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, continuiamo la lettura di Elia che abbiamo iniziato la volta scorsa. Il profeta per eccellenza, vi ricordate, dicevamo questo nell'introduzione, la figura biblica ancora oggi nella tradizione ebraica e anche cristiana del profeta. E appunto ricordate che anche nei Vangeli chiederanno a Gesù sulla venuta di Elia, no? Elia è il precursore che, secondo la tradizione ebraica, sarà colui che verrà a preparare il posto al Messia, il Messia che per noi cristiani è venuto in Gesù. Allora, la volta scorsa vedevamo questa, nel capitolo 17, questa entrata di botto, di getto, vi ricordate, no? Leggevamo che Elia si presenta a re Acab e dicendogli quello che appunto è presente già, ma che nessuno vuol vedere, cioè che c'è un deserto, c'è una siccità. Questo non si sente? Ecco, c'è una siccità. E quella siccità che poi simbolicamente non solo sarà la siccità proprio di mancanza di pioggia, ma Elia parla di una siccità interiore, no? Di un non attingere più alle sorgenti, alle vere sorgenti della vita, abbeverandosi a sorgenti screpolate, come dirà per esempio Geremia, che più che sorgenti ha a paludi, a cisterne screpolate, dirà Elia, no? Cioè Geremia. Cioè, quindi invece di sorgenti dove l'acqua è viva, però non la controlli, perché la sorgente non sei tu a decidere quant'acqua deve dare, se la dà sempre, no? In qualche modo devi affidarti. Allora l'uomo si scava delle cisterne dove raccoglie l'acqua, però è stagnante. E allora, ecco, Elia si presenta con questa rivelazione a Re Acab e poi abbiamo visto come il Signore lo spinge ad andare fuori dalla terra di Israele, in un canyon, e al torrente, ad abbeverarsi dal torrente, poi fuori dalla terra di Israele ancora nel nord, nell'episodio che abbiamo visto della. Appunto nelle zone di Tiro e Sidone. Ora, al capitolo 18, Elia rientra nella terra di Israele. Dopo molti giorni, la parola del Signore fu rivolta ad Elia, nell'anno terzo, va a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, va a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra, no? Cioè, il Signore che invita il suo profeta ad andare a parlare al re che non ha voluto ascoltare, al re che vedremo lo cerca per ucciderlo, Elia, però c'è un Signore che continua a parlare, che continua a rivolgere la parola a tutti. Ricordate, il Signore Gesù poi lo dirà, no? Cioè, parlando ai suoi discepoli e invitando ad essere perfetti come il Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e che rivolge la parola, che parla. Sappiamo che anche per noi, nelle nostre relazioni, come dire, tentare di parlare, tentare di rivolgere la parola. E in qualche modo il voler entrare in relazione con l'altro, con l'altra, con cui magari si hanno difficoltà, e dice il non voler chiudere, no? Ma continuare a rivolgere la parola. E allora Elia andò a presentarsi ad Acab. A Samaria c'era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore. Attenzione a questo personaggio, che sarà importante poi cogliere che cosa lui ha fatto per il proseguo del racconto. Abdia temeva molto il Signore. È importante, è un uomo che temeva molto il Signore, significa un uomo che cerca di essere giusto con Dio e con gli uomini. Quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane ed acqua. Vedete, la, interessante, questo timore del Signore significa poi adoperarsi nel concreto per aiutare i profeti che venivano perseguitati, rischiando, no, nascondendoli e dandoli da mangiare e da bere. Acab disse a Abdia: va nella regione verso tutte le sorgenti e tutti i torrenti, forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli e non dovremo uccidere una parte di bestiame. Si divisero la zona da percorrere. Acab andò per una strada da solo e Abdia per un'altra da solo. Mentre Abdia era in cammino, ecco farli si incontrò Elia. Quello lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo: sei proprio tu il mio signore Elia? Gli rispose: lo sono. Va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. Vedete, Elia dice: lo voglio incontrare. Però è interessante la reazione di Abdia. Quello disse: che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore tuo Dio, non esiste nazione o regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano non c'è, egli faceva giurare la nazione o il regno di non averti trovato. Ora tu dici: va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia? Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab, egli, non trovandoti, mi ucciderà. Ora il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non fu riferito forse al mio Signore ciò che ho fatto quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, come io nascosi 100 profeti, 50 alla volta in una caverna e procurai loro pane e acqua? E ora tu comandi, va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia? Egli mi ucciderà. È interessante e comprensibile la reazione del maggiordomo, no? Che dice: vai a dire che c'è qui, io vado, quello ti ha cercato dappertutto, eh? E mentre io vado lo spirito del Signore ti porterà lontano, quello non ti troverà e se la prenderà con me e mi ucciderà. E allora dice Elia rispose: per la vita del Signore degli eserciti alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a Lui. Vedete, ecco, il profeta che non si fa trovare e si fa trovare. Ricordate che nei Vangeli, tante volte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, no, si dice che a un certo punto cercarono di prendere Gesù, ma non lo presero, perché non era ancora giunta la sua ora. C'è un farsi trovare e un non farsi trovare, che il profeta appunto poi coglie, e il Signore Gesù poi coglierà, no? Quando sarà il tempo di allontanarsi e quando sarà il tempo di lasciarsi trovare. E questo è interessante, perché questo fra l'altro a volte anche nel nostro cammino, come dire, forse il nostro cercare il Signore e non trovarlo sempre, e non è perché il Signore si nasconde, no, gioca con noi, ma perché forse anche serve a purificare la nostra ricerca di Lui. Perché, come dire, a volte anche la nostra ricerca può essere mossa da tante cose, può essere una ricerca tranquilla, serena, cioè, sapete, no? Di quelli che tra le diverse cose che fanno nella vita cercano anche il Signore. No, uno fa inglese, informatica, yoga, no? Gruppo cristiano, eccetera, no? Una cosa tra le altre. Una cosa tra le altre, no? E, no, c'è una ricerca del Signore che appunto c'è un detto di Abba Antonio, il grande Abba, Sant'Antonio Abate, di un discepolo che va da lui e gli dice: Abba, dice, non riesco a pregare, non so, è così, non so. E Antonio non gli risponde neanche e se ne va. Questo ci rimane male, no? E lo insegue e gli dice: Abba, aiutami, io non riesco a pregare. Non so. Allora, vabbè, Antonio si scoccia, dice: vabbè, vieni con me. Lo porta presso un torrente, entrano tutti e due qualche passo nel torrente. Antonio dice al discepolo: mettiti in ginocchio. Lui si mette in ginocchio, Antonio gli prende la testa e la mette sott'acqua. Dopo un po', dopo che questo lascia, e lui, e allora gli dice: quando eri lì sotto, che cosa sentivi, di che cosa avevi bisogno? E lui dice: Abba, di aria. Quando avrai bisogno così di Dio, comincerai a pregare. Quando avrai bisogno così di Dio, comincerai a pregare. È interessante, no? Per cui Elia dice: adesso mi farò trovare. E allora, appena lo vide Acab, disse Elia: sei tu colui che manda in rovina Israele? Egli rispose: non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. È interessante, no? La voce profetica è una voce che scomoda, che però ti parla, non ti molla, cioè proprio perché ti vuol bene e ti vuole veramente bene, ti rompe le scatole. Se il nostro Dio non ci inquieta, non so, no? Il Papa parla, no? E spera dei cristiani inquieti, ma inquieti non significa agitati, stressati, no? Inquieti significa che appunto la realtà, no, il Signore, il nostro mondo ci domanda, ci spinge a cercare, no? Ci spinge a portare questo già e non ancora. Da una parte crediamo, sperimentiamo anche nel piccolo l'amore del Signore e dall'altra parte quanta morte, no? Quanta lontananza nostra degli altri. E allora dice: non io, ma tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. I Baal sarebbero gli altri dei. E, tra l'altro, interessante, Baal era una divinità cananea, e Baal, il nome Baal significa padrone. E fra l'altro, nell'ebraico moderno, in Israele, il marito viene chiamato Baal. Poi non è detto che le donne israeliane siano sottomesse, eccetera, no? Però interessante, ritorna questa cosa. E allora avete seguito padroni, perché così sono gli idoli. Gli idoli sono delle cose che noi seguiamo sperando la loro vita e che diventano i nostri padroni. E allora dice: perciò fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme con i 400 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Jezabel. È interessante, questi 450 profeti di Baal e 400 profeti di Asera. Di per sé 400 era un esercito. Nella Bibbia quando si dice 400 uomini è un esercito. Ricordate nel racconto di Giacobbe, quando Giacobbe sta tornando dal fratello Esaù, che non vede da quando gli ha fregato la primogenitura, e quindi sono passati tanti anni, e lui sta tornando sperando che il fratello, si riconcili, no? Manda un servo davanti ad avvertire che lui sta arrivando. Il servo torna, dice: sì, l'ho incontrato, sta venendo incontro a te con 400 uomini. E Giacobbe si spaventa, sta venendo a te con un esercito. Vedete, no, quelli, gli idoli che si presentano con, che hanno bisogno di eserciti, di spiegamenti di forza, l'idolo seduce con la sua immagine di potenza, il male in qualche modo ha un aspetto seduttivo. E allora dice appunto: ci vengano dati due gioventi e se ne scelgano uno, lo squartino, lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco, io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Vedete, conosciamo adesso questo episodio, no? Cioè che metterà di fronte i 450 profeti di Baal e Elia con questa cosa del giovenco che sarà squartato e si chiederà prima loro e poi lui il segno dal cielo. Ed è interessante che il popolo dice: va bene, ci stiamo. Perché vedete, idoli non vogliono necessariamente prendere il posto di Dio. Gli idoli gli basta di mettersi accanto a Dio. Come a volte, no, per il popolo di Israele, ma il popolo di Israele parla di tutti gli uomini, no? Cioè quello di, avere una pratica religiosa, anche di Dio, e allo stesso tempo nel cuore avere degli spazi di adorazione di altri dei, che sono appunto poi non tanto Baal, Asera, no, ma quelle idolatrie che sempre, no, combattono per prendere posto nel nostro cuore, il denaro, il potere, noi stessi, l'idolo di noi stessi, l'immagine di noi. E la commissione non è necessariamente proprio la biura totale, ma che ci sia quello e anche l'altro. Per cui Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché siete più numerosi, invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra, intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Vedete, Elia si prende anche il gusto di beffeggiare i profeti di Baal. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Vedete, qui ci sono degli aspetti di questa religiosità naturale che un po' ci portiamo dentro, no? Cioè, di quel Dio che tante volte è proiezione di noi stessi, che, per avere la sua attenzione noi dobbiamo farci del male. Per avere il suo dono dobbiamo offrirgli il nostro sacrificio. Fare le rinunce. E fra l'altro fra un po' arriveremo in Quaresima, dove non so che fioretto farete. Ma in genere c'era un po' l'idea che se io rinuncio, quindi a Dio gli piace che io rinuncio. questo Dio che in qualche modo, no, vuole il sacrificio dei sacrifici dell'uomo a Dio. E poi anche questa cosa dello scenografico, no? Dei saltelli, delle preghiere a gran voce, anche qui, come sappiamo, a volte possiamo anche noi avere bisogno di cose tanto scenografiche, no? Perché questo c'è tutto un altro racconto che vi ricordo sempre nel libro dei Re, no? Di Naaman il Siro. Ricordate questo racconto di questo lebroso generale che arriverà davanti a Eliseo, il discepolo di Elia, ed è interessante che lui arriva coi carri, coi cavalli, portando con sé un sacco di oro, argento, di 10 cambi di vestiti, 10 vestiti, 10 mute di vestiti. E perché naturalmente anche in questa idea della religiosità naturale che ci portiamo, quando poi Dio ci dà quello che gli chiediamo, dobbiamo ringraziare, no? Dobbiamo ringraziare lasciando un'offerta, no? Per cui più il miracolo è grosso, più l'offerta è grossa, no? E allora che succederà? Succederà che lui arriva col suo carro, col suo cavallo, ed Eliseo non esce neanche di casa, manda un suo servo a dirgli: lì c'è il Giordano, lavati. Tra l'altro la lebbra ha a che fare anche con la pulizia, eccetera eccetera, e lui si arrabbierà perché dirà: io intanto sono un generale, no? E se c'è qualcosa da pagare io pago, cioè, come dire, un momento, cioè, se è questione di soldi, cioè, io tutto quello non c'è problema, no? E io, dice Naaman, io pensavo che lui sarebbe uscito, l'uomo di Dio, avrebbe fatto una preghiera, avrebbe agitato la mano sulla mia parte malata e mi avrebbe guarito. E invece mi dice semplicemente: lavati. Vedete, no, anche qui c'è un po' veramente l'uscire da questo schema di un Dio magico che in qualche modo dobbiamo entrare, dobbiamo manipolare attraverso la parola, il dono, eccetera, rispetto a un Dio che ci parla e ci invita a fidarci della sua parola. E uno dice: così semplice. E allora dice: passato il mezzogiorno, quelli ancora girono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme, dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed egli lo fecero, ed egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e si consumò l'olocausto, la legna e la pietra e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Lui. Vedete, al di là del, naturalmente, del simbolo del fuoco, è un Dio che dialoga, è un Dio che parla, è un Dio che risponde alla parola, è un Dio vivente. In fondo il profeta, quello che viene a narrare, l'aveva detto all'inizio, no? Ricordate che le prime parole di Elia era il Signore è vivente e io sono la sua presenza, io sono al suo servizio. Cioè un Signore vivo che parla con noi. E credo che una nostra povertà come Chiesa, quello che posso dire, è questa fatica, questa povertà a volte della vita interiore, di una poca pratica, approfondimento e conoscenza della vita interiore, che poi si riverbera nella nostra vita come cristiani, cioè di una vita che non lascia il segno, di una vita che non riesce ad andare in profondità. Ricordo quell'episodio che ho già detto in altre occasioni, ma mi piace ricordarlo, che mi è accaduto un po' di anni fa. Ero andato nella zona di Viterbo a tenere un incontro con degli animatori di Azione Cattolica e in un momento di pausa un'animatrice di Azione Cattolica, una donna di un paesino del viterbese, mi aveva detto se poteva un attimo parlare con me. E ho detto di sì, prendevamo il caffè e lei mi chiede semplicemente un feedback, no, su un'esperienza che lei aveva vissuto in maniera frustrante. Cioè, che cosa era successo? Che lei in parrocchia aveva accompagnato dal dopo cresima un gruppetto di ragazzi e ragazze, una decina, in gamba, no, veramente in gamba. Lei l'aveva accompagnato per tutto il cammino, giovanissimi, giovani, arrivati intorno ai 18-19 anni. A un certo punto questo gruppetto, dato che lì vicino c'è un monastero buddista, in blocco si sono messi a frequentare il monastero buddista e sono diventati tutti buddisti. Ora, al di là non c'è nessun... Ma naturalmente immaginate l'animatrice dell'Azione Cattolica che si sente, no, fallita completamente da questo... Per cui li ha invitati, incontrandoli, conoscendoli, ancora un incontro, per chiedergli come mai erano andati tutti a questo monastero buddista. E la risposta che gli hanno dato è perché abbiamo scoperto la vita interiore. Quando l'ho sentito ho detto questo è tanta chiesa, purtroppo, in cui si fanno tante cose buone, ma non si aiutano le persone a scoprire la vita interiore. Cioè il cuore, no? Le profondità del nostro cuore, dove ci parla Dio? Perché Dio parla negli avvenimenti della vita, ma gli avvenimenti della vita uno come li coglie? Nel proprio cuore, riflettendo sulle cose che ha vissuto, ascoltando le cose che si muovono poi dentro di noi. E noi crediamo che nel cuore, nelle profondità di noi stessi, nella nostra coscienza, parla Dio. Non parla solo Dio, perché ci sono tutte le nostre paure, tutte le nostre chiusure, eccetera, ma parla anche Dio. Allora vedete, il profeta in fondo, no, ha parlato e ha un Signore che ha risposto. Perché è vivente, mentre l'idolo è muto, ricordate, c'è quella bella frase nella tradizione ebraica che dice che l'idolo è vicino, nel senso che ce l'ha in mano, ma dato che è morto è lontanissimo. Il Dio vivente è lontanissimo, nel senso che tu non lo prendi, e allo stesso tempo non sai come è più vicino a te. Gli idoli sono vicini ma lontani. Dio è lontano ma vicino. E poi Elia strafa, nel senso che Elia disse loro: afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Chishon, ove li ammazzò. Strafa, nel senso che il Signore non gli aveva chiesto di ammazzare i profeti, no. Ma sapete, i profeti, anche loro sono persone che possono ogni tanto... Ricordate anche Nathan, no? Che è il profeta di Davide, che pure sarà il profeta che gli dirà del peccato con Bezzabea, eccetera, eccetera. Però quando Davide, che alla fine della sua vita, verso la fine della sua vita, che si era fatto i soldi, a un certo punto gli era venuto... No, lo scrupolo di coscienza che lui si era fatto un palazzo con i cedri del Libano, no? Di legno di cedro del Libano. E il Signore invece era sempre nella tenda dei Leviti, allora lui gli era venuto i scrupoli e aveva detto: voglio fare una casa al Signore. Io abito in un palazzo e il Signore è sotto la tenda, voglio fare una casa al Signore. E Nathan gli dirà: fallo, perché viene dal Signore questa cosa. E sbagliava. Cioè, anche qui è interessante perché il profeta non è padrone della parola di Dio che gli viene rivolta per il popolo. E noi vediamo, no, come sempre il rischio, e anche nella nostra Chiesa, in vicende non lontane da noi, come persone significative nella Chiesa, però poi corrono il rischio di credersela. E, cioè, no, cioè quasi di, perché quando tutti dicono bravo, bravo, sei veramente, no? Cioè uno poi ci crede che è bravo, no? E che quello che lui dice non è più in ascolto, non è più, come dire, sempre in una, sentirsi con le mani aperte rispetto a una parola di qualcun altro, è che il Signore ci rivolge per parlare, ma è sempre sua. E vedete, appunto, Elia si lascia andare e li ammazza tutti. Elia disse ad Acab: va a mangiare, eccetera, eccetera, e poi arriverà la pioggia. Qui saltiamo alcuni versetti e quindi andiamo al capitolo 19. Acab riferì a Jezabele tutto quello che lì aveva fatto e aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Comprendiamo Jezabele che Elia le ha fatto fuori tutti i padri spirituali, non c'è più i suoi padri spirituali, e non è che è proprio contenta, per cui la reazione è quella di dire: così come mi hai ammazzati, entro domani farai la stessa fine. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi, se ne andò per la propria vita. E un po' ci colpisce questo cambiamento repentino, no? Cioè, da una parte vittorioso, stravince, strafà, dall'altra parte poi, no, rispetto a questa minaccia della regina, subito lui si impaurisce e scappa. E qui non è soltanto, uno potrebbe dire, vabbè, la fragilità di ciascuno di noi, ma sicuramente c'è anche il fatto che questo scannamento dei profeti non avrà lasciato tranquillo Elia. Si è lasciato prendere, si è lasciato, no? Però, vedete, quando non camminiamo nel Signore, la coscienza non ci accompagna, cioè non ci dà stabilità. Se volete, quando più in qualche modo sentiamo che anche qualche decisione, qualche cosa importante l'abbiamo ascoltata, e in qualche modo percepiamo che nella fede ci affidiamo al Signore in quello, come dire, c'è più solidità. Quando appunto succedono queste cose, la coscienza non ci sostiene, il Signore non ci sostiene. E allora forse comprendiamo di più come Elia, di fronte alla minaccia, così cambia completamente, no? E se ne andò per salvarsi. Giunse a Betsabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Attenzione, non solo fugge, ma vuole morire. Andare nel deserto, e fra l'altro dice dopo, no? Desideroso di morire. E interessante perché poi nella Bibbia, come dire, si parla dei desideri di suicidio, perché la Bibbia parla di tutta la vita umana. Nella vita umana ci sono dei momenti in cui uno desidera di morire. Nella Bibbia ci sono anche suicidi, ricordate uno di questi è Saul. Saul sconfitto per non cadere vivo nelle mani dei nemici. Chiede a un servo di ucciderlo, a un soldato di ucciderlo, il soldato non lo farà, non si sente, dirà non posso colpire il mio signore, al che lui metterà, Saulo metterà la sua spada, la incastrerà tra delle radici di un albero e si butterà sopra. E allora vedete, no? Cioè questo Elia. No, il grande vincitore, lo sterminatore dei profeti, e poi desideroso di morire. E disse: Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Interessante, quando uno dice così, forse significa che lui magari ci aveva pensato di essere migliore dei suoi padri. No. Perché questi momenti vengono dopo momenti di esaltazione, di esaltazione. Il nostro io che vuole che è un'altra idolatria è così subdolo che entra dappertutto. Per cui anche nelle cose che tante volte facciamo per gli altri, l'io. Non si arrende, non si arrende. Per cui quando poi succedono delle situazioni contrarie, come dire, no? Così come prima uno si sentiva il migliore, così poi dopo si sente il peggiore. Si sente sempre più, nell'uno o nell'altro modo uno è sempre più, cioè, perché anche ci sono quelli che dicono no, io sono peccatore, no, cioè sempre il più peccatore in tutti, il più, sempre più, l'importante è che uno sia il più. E quindi non sono migliore dei miei padri, no? Uno dice vabbè, lo potevi scoprire anche prima, cioè, che non lo sei. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: Alzati, mangia. Vedete, il Signore no, è essenziale. Alzati e mangia. Perché vedete, poi tante volte in queste situazioni, come sappiamo, no, a volte perché le abbiamo vissute noi, e a volte perché magari accompagnando vicino a delle persone che sono in questi momenti, non c'è tanto da stare a parlare con gli stroloqui che si dicono, no? Bisogna andare sull'essenziale. Per cui mangia, o poi tutti i pensieri, tu mangia e basta. E gli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve. Quindi si coricò di nuovo. Che bello questo, no? Cioè, vedete, in questa depressione in cui è caduto Elia, non basta una volta che il Signore lo abbia spinto a vivere, no? E deve rifarlo. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Vedete, no? Il Signore che dice, ridice, che dice, ridice. Se ci pensate, nella Bibbia torna tante volte, no? La prima, la seconda volta. La prima alleanza, la seconda alleanza. No? Anche molte volte, tra l'altro anche come stile proprio narrativo, se pensate anche ai Salmi, proprio come modo di dire, si dice e si ridice. Pensate al Salmo: dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica il Signore. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. È uno stile di dire e ridire, che ha un senso, prima di tutto quale? Che se si deve ridire, significa che la prima volta non è stato ascoltato. Se c'è una necessità di dirlo una seconda, significa che la prima non si è stata ascoltata. Però vedete, il fatto che viene ridetto dice che c'è una fedeltà di Dio. Che anche se non ascoltiamo, continua a ridirci. Perché continua a sperare che una volta potremo ascoltare. Si alzò, mangiò e bevve. E con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Vedete, fa un cammino al contrario, nel senso che lui è fuggito dalla terra di Israele e torna nel deserto all'Oreb. Ricordate che Israele era uscito dall'Egitto, era arrivato all'Oreb e poi dall'Oreb aveva fatto tutto un cammino nel deserto per arrivare alla terra di Israele. Quindi è come se lui viene riportato alle origini dell'alleanza in cui Israele è davanti a Dio e davanti a Dio che lo ha formato come popolo, che gli ha dato un nome. C'è un bisogno di ritornare all'essenziale, ai fondamenti. Nel tempo della desolazione, Ignazio dice negli esercizi, non bisogna fare cambiamenti ma rimanere fedeli alle cose acquisite, non dice proprio così ma il senso è quello, no? Saldi sulle cose, ritornare alle cose base, a chi sei tu Signore, a chi sono io. E là entrò in una caverna per passarvi la notte. Ecco, questo è, su questo poi ci fermiamo stasera, e su questo bellissimo brano che conosciamo, no? Cioè questa caverna che vuol dire anche proprio l'interiorità, il cuore, bisogna entrare dentro. Quando gli fu rivolta la parola del Signore, nel cuore il Signore parla. I padri dicevano che nel nostro cuore, nella nostra coscienza c'è una porta attraverso cui il Signore si comunica a noi. Cosa fai qui, Elia? È interessante che il Signore, quando si avvicina, ci domanda. Noi pensiamo che quando ci avviciniamo al Signore, come dire, siamo noi, cioè, a dover chiedere a Lui, no? Signore, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi che io faccia in questo? Gli incontri con il Signore, ricordate al cieco Bartimeo, quando il cieco va davanti a Gesù, Gesù gli dice: che vuoi che io faccia per te? No. Oppure ai discepoli di Emmaus, no? Gesù si avvicina e gli dice: di che cosa state parlando? Interessante, no? Un Dio che ci domanda perché noi gli parliamo, perché noi ci rivolgiamo a Lui. Ed egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Vedete, è tutto preso dalla sua lotta, dove quasi ha dimenticato che c'è stato quello che è accaduto. E poi notate, ha dimenticato, lui non tiene presente una cosa, no? Che io vi ho detto all'inizio di fare attenzione. Perché cosa dice? Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. È vero che è rimasto solo come unico profeta di Dio? Vi ricordate Abdia? Cosa aveva fatto Abdia? Aveva salvato 100 profeti, salvandoli 50 alla volta. Quindi Elia non è solo, però sapete, sono quelle situazioni in cui dice: ci sono solo io, devo fare tutto io, no? Se non ci sono io, le cose, no? Cioè, eccetera, no? E vedete, pur nel profeta, come dire, anche il profeta rimane un uomo che è soggetto alle tentazioni. Il fatto di vivere un'esperienza in cui ha ascoltato, si è fatto portatore della parola, si è giocato con la sua vita, non lo toglie, non gli assicura un cuore che non possa essere inquinato dalle tentazioni. E in questo momento dalla tentazione di se stesso, cioè c'è solo lui. Ce ne sono altri 100 che sono vivi, no? Se non ci sono io, tutto va a rotoli. La tentazione di sentirsi indispensabili, no? Magari anche perché gli altri te lo dicono, no? Abbiamo bisogno di te, no? Eccetera, no? Dimenticando che uno solo è indispensabile, che è il Signore. E gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Vedete, interessante che il Signore nel deserto gli dà da mangiare e gli dice: mettiti in movimento, non sta lì e subito a parlargli. Qui lo ascolta e gli dice ancora: esci da sti pensieri, esci dal delirio del tuo io, pur a fin di bene, ma quanto male si fa a fin di bene, no? Quando ci si sente poi come gli unici portatori della parola, no? E poi in più vittime, perseguità. Esci, dice il Signore, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Che fra l'altro era quello che lui aveva detto all'inizio: il Signore è vivente e io sono la sua presenza. E il Signore dice: esci e rimettiti lì da dove eri partito. Però cosa succede? Ed ecco il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo un vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ora, attenzione, questa cosa del vento impetuoso e gagliardo, ma il Signore non era nel vento, il terremoto, ma il Signore non era il terremoto, il fuoco, sono delle epifanie del Sinai nel libro dell'Esodo. Al capitolo 19, quando il popolo è arrivato al Sinai e c'è l'alleanza con Dio che è sul monte e Mosè che fa avanti e indietro, quando poi c'è la presenza del Signore, c'è questa epifania, c'è un terremoto, c'è il fuoco, c'è un vento da spaccare. Allora, interessante, qui lui fa, il Signore fa, cioè, riferimento a delle esperienze che non direttamente Elia, ma il popolo, e quindi Elia conosceva, di incontro con Dio, però per dirgli che Dio è sempre nuovo, che Dio è sempre nuovo.
Cioè, nel senso che noi anche della memoria di Dio, degli incontri che abbiamo fatto con Dio, possiamo farne un idolo. E in qualche modo, come dire, no, tenere quelli. Lì, in quel luogo, in quell'esperienza, lì abbiamo fatto esperienza. E poi? E poi? Dio non ci parla ancora? E non può, colui che è sempre nuovo, no, farsi presente in maniera sempre nuova? Perché non è, no, per quanto tu possa aver fatto esperienza di Dio, non puoi mai chiuderlo come, no, come quasi un bagaglio d'esperienza che ti permette, lo conosco già, no? Lo conosco, so com'è, ormai so, sai, ho fatto GMG 1995, GMG convegno di qua, cioè io, Dio. No, 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 non puoi fare, come dire, no? Degli altarini che poi rimangono vuoti, perché è importante il passato, ma per andare, per vivere il presente, verso il futuro che è sempre nuovo. È un gesuita che era stato un mio rettore durante gli studi, e lui era missionario in India, Bombay, e lo chiamarono a fare il rettore in uno studentato nostro dove io ho studiato a Roma. E allora raccontava che quando ha salutato gli amici lì in India per venire a Roma, gli hanno fatto una grande festa e gli hanno quello che poi gli faceva il saluto ufficiale gli ha detto: guarda, tu adesso stai partendo, porterai con te, lui era stato 30 anni in India, no? Questo tempo che sono stati gli anni più belli della tua vita. Lui è intervenuto dicendo: scusa, i prossimi, no? Così. Cioè, intanto se il Signore continua a darci vita è perché Lui vuole continuare a darci, a mostrarsi, a E allora ecco, questo uscire, fra l'altro voi sapete che questo il sussurro di una brezza leggera è un tentativo di traduzione di una frase in ebraico difficile da rendere, perché qualche traduzione che secondo me, ma, appoggiandomi ad altri più, no? Dice piuttosto voce di un silenzio sonante o voce di un silenzio sottile, come dire, il silenzio ha una voce, c'è anche una canzone, no? Il silenzio ha una voce, è interessante, no? Anche questo è come dire, permettetemi di fare il prete, no? Ma la mancanza di silenzio nelle nostre vite dice la nostra povertà, di una pratica del silenzio, di una pratica del silenzio. Mi colpiva che un giornalista, ascoltavo la radio, così, un giornalista, insomma, laica, eccetera, diceva che lui, che riceve un sacco di email o altre cose, intanto ha deciso che le email le aprirà una volta al giorno. Perché lui ha detto: farò come il postino, quando c'era il postino passava una volta al giorno, ti lasciava le lettere, no? E perché lui si è reso conto che questo essere continuamente interrotti diminuisce la capacità di profondità e di creatività. Non lo so, le email le facciamo noi perché è ancora la nostra generazione, no? I ragazzi, ma anche i WhatsApp, no, i WhatsApp, cioè poi con la pretesa che l'altro sia sempre disponibile, se ci pensate, no? Sempre disponibile, tant'è che quando ci chiamano e noi non rispondiamo, noi chiamiamo e la prima cosa che diciamo è: scusami, non ho potuto rispondere. Ma perché mi devo scusare? Se ci pensate, ma perché mi devo scusare? Perché la pretesa è di tutti noi che se tu hai il cellulare deve essere sempre con te e tu devi sempre rispondere. Non so, secondo me c'è bisogno di ognuno, io ci sto pensando anche per me, no? Cioè di una prassi, che, cioè regoli in qualche modo. Poi lo straordinario è straordinario, grazie a Dio, ma c'è tanto di un ordinario che... Per cui questa cosa di un silenzio, il silenzio ci parla, perché nel silenzio già è il nostro cuore che ci parla, le cose che portiamo dentro, e in queste cose noi crediamo che c'è il Signore. E concludo dicendo che il Signore mi domanda ancora che cosa fai qui, Elia, e lui ancora, sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Vedete, ritorna. Il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi, verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimissi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Meccolà, come profeta al tuo posto. E vedete, interessante, no? Lo fa intervenire, è una parola che parla all'uomo nella sua vita concreta e anche nella sua vita sociale e politica, e poi interessante, gli dice, e ungerai Eliseo come profeta al tuo posto. Cioè della serie che lui continua a dire, sono rimasto solo io, sono rimasto solo io, il Signore gli dice, grazie, puoi andare in pensione. Non ho più bisogno di te, cioè proprio perché non riesce a uscire via da questo, gli dice il Signore, grazie, no, hai fatto il tuo, hai bisogno di prenderti una pausa, no, eccetera. Quindi ecco, no, e in questo c'è tutta una pedagogia di Dio, no? Il profeta poi rimane, vedete, non è essenziale, cioè come nessuno di noi, perché solo il Signore, no? Solo la sua parola. E allora è anche una liberazione per lui che lo capirà poi lui. Bene, allora ci fermiamo qui e ringraziamo il Signore. La prossima volta vedremo ancora qualcosa della sua, della cosiddetta ascensione di Elia e poi un brano appunto di Eliseo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E allora ricordo, lo dicevo all'inizio, che martedì prossimo ci sarà normalmente l'incontro qui. Quindi a differenza di quanto avevo detto la volta scorsa, invece posso fare l'incontro, quindi ci rivediamo con chi vuole, chi può, sempre alle 8:30. Un saluto agli amici di Zoom, naturalmente.